Il testo di stasera è dal capitolo 20 di Giovanni, versetti 19-23, non 33 come era erroneamente scritto sul foglio generale che nessuno ha guardato, dunque non c'è problema. Anche perché il versetto 33 del capitolo 20 non esiste, quindi era chiaro che era sbagliata la citazione. E il testo è il Vangelo della Messa di Pentecoste, cioè tra 15 giorni. L'altra volta già avevo detto alcune cose sul ritmo liturgico della festa di Pentecoste, non so se ricordate più o meno chi c'era, cioè su come nella liturgia normalmente, nell'anno liturgico, la Chiesa comprime i tempi cronologici, no? I tempi della storia di Gesù, che sono di 33 anni, vengono schiacciati per stare dentro un anno. E l'unica eccezione è il tempo tra Pasqua e Pentecoste. Tra Pasqua e Pentecoste, secondo il racconto dei Vangeli, passa, come nel caso di Giovanni, un solo giorno. Nel racconto degli Atti, 8 giorni, dunque al massimo una settimana. E la liturgia prevede invece 7 settimane tra Pasqua e Pentecoste. Cioè 7 volte, 7 per 7 l'unità di tempo che è il giorno. E il senso liturgico di questo, dicevo la volta scorsa, e di far sperimentare al credente che la Pasqua è instaurata per tutto il tempo, che ormai la Pasqua è avvenuta e dunque è instaurata 7 per 7 per un giorno, cioè sempre. 7 per 7 è l'espressione liturgica e scritturistica per dire infinito, no? E dunque in questo unico caso la liturgia rovescia il suo metodo di comprimere i tempi invece di dilata rispetto alla cronologia. Allora, su questo io riflettevo un po' su come evidentemente la Pentecoste, che ci viene offerta liturgicamente come la conclusione di queste 7 settimane, no? Di questo tutto il tempo, no? Deve essere una festa tutto sommato abbastanza seria per i credenti, non so come dire, perché se no non sarebbe posta a segnare il limite praticamente dell'instaurazione della festa di Pasqua. E allora l'altra volta, ricordate, avevo un po' cercato di spiegare cosa vuol dire la Pasqua, no? E mi sono fatta la stessa domanda su Pentecoste. Io non so ben che idea abbiamo noi della Pentecoste, no? Di che cos'è la festa liturgica di Pentecoste, no? Fiammella, infatti. La discesa dello Spirito Santo, va benissimo, no? Cosa si celebra? Si celebra, la domanda su una festa liturgica è sempre, che cosa si celebra? No? Questa è la domanda da fare. Cosa si celebra? La discesa dello Spirito Santo. Cioè, cosa vuol dire, no, questa cosa? Allora, ragionando su questo, mi è sembrato che appunto valesse la pena di fermarsi su questo Vangelo di Pentecoste per cercare di vedere che cos'è, no, come funziona questa cosa. Questa è la prima osservazione di ordine generale. La seconda osservazione di ordine generale è questo testo evangelico, lo leggeremo adesso, è molto breve, sono 4-5 versetti. Ma è uno dei testi di Giovanni più teologici. Io cercherò di percorrerlo proprio parola per parola in qualche modo, ma sicuramente non ci riesco a tirar fuori tutto, no? Quindi è un testo su cui vale veramente la pena di ripensare, di tenerlo lì, no? di valutare un po' praticamente ogni parola, perché è un Giovanni qui sta arrivando alla conclusione del suo Vangelo. I capitoli 20 e 21 ogni parola è strapesata, proprio c'è una densità di contenuti folle, no? E l'intenzione, il calcolo, la costruzione anche letteraria è curatissima proprio, no? Per cui sono proprio testi che vanno masticati a lungo, perché sennò non si sente tutto, no? Allora, leggiamo. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Questo è il testo. Allora, prima questione. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, è la sera di Pasqua. Quindi nel racconto di Giovanni, cronologicamente, Pentecoste è la sera di Pasqua. Questo è il racconto di Pentecoste di Giovanni. E attenzione, questo è la stessa cosa del racconto di Atti, delle fiamme, i tuoni, le cose, grande rumore, eccetera, eccetera. No? Quello che abbiamo tutti presente, che quando pensiamo Pentecoste, pensiamo quello lì, Atti degli Apostoli. Quel racconto si legge nella prima lettura di Pentecoste, della domenica. La prima lettura è Atti, la seconda lettura è la prima lettera ai Corinzi, vediamo alla fine perché, e il Vangelo è questo. Atti e questo sono lo stesso racconto e sono un ottimo esempio metodologico di due generi letterari diversi. Questo è un genere filosofico-teologico, per dirla, è un genere di idee, si danno delle idee. Atti è un genere narrativo, cioè dice la stessa cosa con delle figure. E la dimostrazione che il genere narrativo funziona meglio, normalmente, è che quando noi diciamo Pentecoste pensiamo le fiammelle, il rumore, il tuono, no? L'immagine che ci resta nella testa è quella del genere narrativo. Ma Atti e Giovanni dicono la stessa cosa con due forme diverse. Allora, questo è un racconto di Pentecoste, o se volete della discesa dello Spirito Santo. Perché insisto su questo? Perché il nostro problema è che siccome ci resta più impresso il genere narrativo di Atti, fiamme, fuoco, identifichiamo Pentecoste con quell'immagine. Dunque, siccome a noi non c'è mai successo di tuoni, fiamme e cose del genere, non capiamo che cos'è la discesa dello Spirito Santo. Non so se riesco a spiegare perché sto dicendo non facciamoci fregare dal genere narrativo, cioè non identifichiamo l'evento di fede con il modo in cui è raccontato. Perché altrimenti, per esempio, non riconosceremo mai gli eventi di fede della nostra vita. Perché nella nostra vita normalmente gli eventi di fede accadono come tutti gli altri eventi, in modo normale. Il che, peraltro, è la stessa cosa che è avvenuta ai discepoli. I discepoli raccontano così dopo aver capito che quelle cose erano eventi di fede, e per dire che erano speciali, le raccontano in modo speciale. Ma quando le hanno vissute, erano eventi normali. Allora, se noi identifichiamo con il genere speciale, non troveremo mai uno speciale analogo nella nostra vita. Quindi questo è primo dato. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato. Giovanni, nel suo genere letterario, inizia sempre i suoi racconti con delle notazioni, l'abbiamo visto già molte volte, di tempo, di luogo, di nomi propri, no? Tantissimi racconti di Giovanni cominciano, era verso l'ora terza, sesta, ci si trovava a Samaria, al pozzo di Sicar, quello del Giacobbe vicino alla città d'Italia, eccetera. Oppure Natanaele stava sotto, oppure Nicodemo andò di notte da Gesù. C'è sempre una collocazione, è l'unico ad esempio che ci dà gli orari della passione. Era l'ora sesta. E tra l'altro, se uno prova a prendere gli orari e a fare la trasposizione in ore moderne, non funzionano. Sono sfasati, non tornano i conti. Perché le annotazioni cronologiche di nomi propri, di ore, di giorni, di luoghi, per Giovanni, non sono mai delle informazioni. Non è che ci sta spiegando che era l'ora terza perché fa la cronaca. Sono sempre delle osservazioni di tipo teologico, no? Giovanni è lo stesso autore di quel prologo di cui abbiamo parlato piuttosto a lungo. Dunque, il problema di Giovanni fin dall'inizio del suo Vangelo è, noi diremmo in linguaggio moderno, storicizzare, è l'incarnazione, è prendere sul serio la vita, le cose. Allora, uno dei modi che ha per prendere sul serio la vita, le cose, è quello di dirci ore, nomi, luoghi, che appartengono al tempo, no? Nelle favole i nomi sono di fantasia, i luoghi sono di fantasia, gli orari funzionano tutti a cavolo, no? E nella vita concreta, che dire ci vediamo alle 9 o ci vediamo alle 10 fa una differenza, nel senso che se ci vediamo alle 9 io vengo alle 9, se ci vediamo alle 10 io vengo alle 10. Allora, tutte queste indicazioni di luogo sono per Giovanni l'indicazione della storia, del tempo, delle cose, della vita, noi diremmo. Allora, l'inizio della Pentecoste è la storia. Cioè, lo Spirito Santo scende a una condizione, che ci sia una sera di un giorno, un luogo, un tempo, un posto preciso. O se volete, detto in negativo, non ci sarà altro luogo che la nostra vita per la storia, per lo Spirito Santo. Dove la nostra vita vuol proprio dire le nostre cose, quelle di banali. Non è che dobbiamo uscire dalla storia, dal tempo, dalla quotidianità, dalle vicende, dal lavoro, la famiglia, gli impicci, per andare non si sa bene dove a ricevere lo Spirito Santo. La sera di quello stesso giorno, in un giorno del tempo, in un luogo del tempo. E questa è la prima caratteristica della Pentecoste. La Pentecoste non avviene in cielo. Ci sono altri eventi che avvengono altrove nella vita di fede. La resurrezione, ad esempio, non avviene nella storia. Gesù scende agli inferi e sale al cielo. Sta altrove, no? Perché noi, infatti, la resurrezione non la possiamo, come dicevo l'altra volta, sperimentare nella storia. La resurrezione è una porta spalancata, dicevo l'altra volta, no? È un muro abbattuto. Abbattuto per noi, per la nostra storia, ma se uno non passa attraverso quella porta non arriva. Invece il luogo della Pentecoste è la storia, è la vita. La Pentecoste si deve poter vedere, piccolo, poco, da qualche parte, in modo ancora oscuro, no? Non necessariamente in modo... Però si deve poter vedere. E che cosa, qual è la caratteristica della storia secondo Giovanni? La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli. Pensate alla spiegazione della Pasqua. La Pasqua è una porta aperta, è il ripiegamento su di sé spezzato. Dopo questo, tutti i racconti di apparizione dicono che i discepoli hanno paura, non riconoscono Gesù, credono che è un fantasma. E la sera dello stesso giorno della resurrezione, dopo già viste le apparizioni, il luogo dove stanno è un luogo che ha porte chiuse. La tentazione della nostra storia personale e dell'umanità intera è sempre quella di chiudere le porte. Abbiamo sempre un buonissimo motivo per avere paura, per ritornare alla, si direbbe in teologia, alla condizione di peccato, per chiudere le porte, per opporci al movimento della resurrezione. La resurrezione è un movimento del contrario del ripiegamento su di sé, è un movimento di apertura, di rendere possibile che. E anche quando la resurrezione è avvenuta, il movimento della storia è quello di chiudere le porte. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovano i discepoli. Questa è una descrizione teologica molto seria di Giovanni, in due righe, di tutta la storia possibile. E di tutta la storia che dalla risurrezione in poi accade. Non della storia, il peccato originale, i farisei, quelli lì cattivi prima di Gesù, no? Che invece è un'altra cosa. No? No, i discepoli, coloro che hanno preso sul serio il Signore, il luogo della storia che abitano, il tempo preciso, è un luogo che ha le porte chiuse. Non so se, avendolo ripetuto 15 volte, vi è abbastanza visibile questa immagine delle porte chiuse, no? Ma per me è molto importante, no? Secondo me, no? Perché veramente, no? Il grande movimento della morte e risurrezione, la salvezza, detto con una parola sola, la salvezza non è la soluzione dei problemi. Ma la salvezza, come dicevo l'altra volta, è la possibilità di non stare su di sé. E la descrizione della storia dopo la salvezza e la tentazione di stare su di sé. E dunque nessuno di noi potrà mai più stupirsi di sé, perché se questo era chiaro a Giovanni il teologo 2000 anni fa, non si vede perché chiunque di noi non dovrebbe vivere profondamente questa tentazione, comunque, pur essendo credente, pur avendo provato a mettersi alla sequela del Signore, eccetera, eccetera, di chiudere le porte del luogo che abita. Insomma, spero sia chiaro. E c'è una terza caratteristica però della storia, questa storia che ha sempre la tentazione di chiudere le porte del luogo, si dice dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E cioè, traduzione, questi poveretti avevano visto il loro maestro morto, giudicato dai tutti i tribunali religiosi e politici del tempo. E è ragionevole che abbiano paura dei giudei. E in fondo, chi di noi potrebbe dar loro torto al fatto che stavano in un posto a porte chiuse perché avevano paura di questi giudei che avevano giustiziato il loro maestro? La paura della storia si veste sempre di buon senso. Non è la paura irragionevole, un po' isterica, che tutti dicono, beh, insomma, dai, ragazzi, calma. È quella sensata, di per sé motivata. C'è sempre un buon motivo per avere paura. E spesso, come in questo caso, un buon motivo religioso per avere paura. Per temere le porte spalancate. Allora, questo è l'orizzonte che Giovanni delinea in modo proprio strettamente teologico, no? Il luogo è il corrispondente a quando dice nel prologo venne in mezzo ai suoi, ma i suoi non lo riconobbero. È proprio il corrispondente di quello, no? È la storia, no? È il tempo. E lo è per noi personalmente, no? È la mia storia, sono le mie cose, no? Su cui la tentazione è sempre quella di abitare un luogo a porte chiuse. E per motivi che di fronte alla mia ragione 95% funzionano, sono seri e ragionevoli. Chi potrebbe dar torto? In tutto ciò accade una cosa, venne Gesù. E qui venne è un verbo che Giovanni usa solo 3 volte, e cioè lo usa nel prologo. In italiano venne per noi è venire, cioè uno che da un posto viene in un altro. Invece in realtà qui il verbo è genetro, cioè è il verbo del prologo e della nascita. E proprio venne alla luce. Si può tradurre anche venne alla luce. Venne di sbocciare, il verbo che si usa per l'apparire dei fiori. Venne Gesù in mezzo a loro, spunta come un fungo. Viene vuol dire non apre la porta, entra, dice buongiorno, come state, eccomi qua. No, non è il movimento dell'ordinario venire, è proprio lo sbucare, no? Il sorgere. E questa è l'opera del risorto, questo è il senso della Pasqua. Perché Gesù passa nelle porte chiuse, il risorto appare attraverso i muri. Questa è l'opera della Pasqua, venne Gesù. E questo venne Gesù è una di quelle cose che secondo me, venne Gesù, uno potrebbe starci per lì quella settimana a conservarsi questo versetto nel cuore, no? Perché è tutta la speranza possibile, è la possibilità. Quella cosa che uno dice, tipica, no, di che si racconta, che praticamente tutti raccontano su come comincia un amore, no? E uno dice, sai, proprio non me lo aspettavo, in un periodo della mia vita in cui proprio non pensavo a quello, no? Che è un classico, non ho quasi conosciuto nessuno che pensasse a quello quando si è innamorato, no? Ecco, è esattamente di sta da quella parte lì, venne Gesù, passa per le porte chiuse. E questo è, secondo me, la grande festa della Pasqua, l'unico motivo per cui la Pasqua è una festa di gioia. E l'unico motivo per cui uno può avere una consolazione su se stesso, no? Perché tanto è vero, come dicevo prima, che da Giovanni il teologo in poi, cioè negli ultimi 2000 anni, la storia ha la tentazione di chiudere le porte, dunque figurati io, certo che sì, no? Quindi tanto è vero che siamo fatti in questo modo, no? Tanto è vero che venne Gesù. Cioè che la risurrezione è questo passare attraverso le porte chiuse del Signore e mostrarsi tra i discepoli, non appare alle folle, appare, viene tra i discepoli, tra coloro che hanno una nostalgia di poter spalancare ancora le porte. Venne Gesù, ed è molto carino che cosa fa Gesù, fa tre cose. Gesù è il risorto, è la sera della Pasqua, questa. Non è il Gesù storico, no? Allora, tre cose. Si fermò in mezzo a loro, e ad esempio questa contrapposizione venne, si fermò, in italiano non dice tanto, no? I due verbi che sono usati in greco, venne, dicevo prima, non è semplicemente un verbo di camminare, non è il normale verbo per venire, andare, ma è proprio il verbo del sorgere, no? Dello spuntare, no? E dall'altra parte si fermò, è lo stesso verbo che si usa in Giovanni 15, la vita ai tralci, rimanete in me e io in voi, che già un'altra volta avevo detto, Giovanni lo usa 2 o 3 volte questo verbo, ed ha sempre un senso molto forte di radice, ma proprio l'immagine della vita, rimanete, siate i tralci di questa pianta. E Gesù si radica in mezzo a loro, si fermò in mezzo a loro, non è che dice sono venuto per una visita ma mi fermo un po', no, non è questo il senso è proprio spunta in mezzo a loro attraverso le porte chiuse della storia e si piazza, si radica, rimane con loro, e il corrispondente mentale, non linguistico, al rimani con noi perché si fa sera di Emmaus, è lo stesso significato, è proprio il restare con loro. Allora, la prima cosa che Gesù fa è che si radica. Prima di parlare, prima di salutare, prima di insegnare, prima di dire perché avete paura, prima di qualsiasi altra cosa, la cosa che fa è radicarsi. Ciò che fa il risorto in una storia che ha la tentazione di chiudere le porte è metter radici. La risurrezione è instaurata per sempre. Il risorto spunta attraverso i muri e solidifica la sua presenza. Si fermò in mezzo a loro e poi dice, disse pace a voi. Chissà quante decine di volte abbiamo sentito dire in un'omelia il saluto del risorto e la pace. Almeno io l'ho sentito dire 10.000 volte, no? Perché nei racconti delle apparizioni di risurrezione Gesù dice sempre pace a voi come prima cosa. È vero. L'ho sentito dire 1.000.000 di volte, e mentre preparavo questo testo in questo mese mi chiedevo, ma è possibile che sia tutto qui? No? Voglio dire, da che parte sta la pace del risorto? Noi abbiamo fatto della pace una parola talmente stiracchiata, da alcuni punti di vista talmente una moda, che ci pare una cosa seria, bella, importante, ma voglio dire, praticamente un bene di consumo, no? Qualcosa che sì, vabbè, poi c'è anche il servizio alla pace, una delle tante cose, no? E invece ci sarà un motivo per cui il saluto del risorto è la pace. La prima cosa, la prima parola che il risorto dice è sempre la pace, non altro. Non parla di Dio, non dà insegnamenti, no? La prima cosa che dice è la pace. E allora mi chiedevo qual è la pace del risorto, cos'è, cosa vuol dire. E mi pare che un po' di più che non il concetto, per quanto già nobile, articolato, circolante di pace, no? C'è una pace degli esseri umani che è già una virtù, e che fortunatamente è una virtù che almeno nelle intenzioni si va diffondendo. Non occorre essere cristiani per servire la virtù, il valore della pace. E credo anche voi come me conoscerete tanti servitori di pace che non hanno necessariamente un riferimento religioso. Ma la pace del risorto, mi pare, sta dalla parte delle porte chiuse della storia che vengono attraversate da uno che è morto. Cioè sta dalla parte di un affidamento, di una fiducia contro ogni ragionevole speranza, di un timore dei giudei che è pieno di buon senso e che in realtà non serve a niente. Voglio dire, la pace del risorto mi pare che sta un po' di più un po' più vicina alla follia di quanto stia la pace come valore diffuso, no? E così riflettevo un po' su questo tema e mi pareva che qui ci fosse, ma ve lo dico come riflessione mia personale, non è detto che sia vera, no? Che ci fosse forse un insegnamento notevole su questi tempi abbastanza complessi che stiamo attraversando, ad esempio nella società civile, certo nel paese che è l'Italia, ma anche altrove, no? Ci sarebbe da chiedersi che cosa vuol dire avere ricevuto il saluto di pace del risorto di fronte ai tempi che stiamo vivendo, no? E non lo so, non ho una buona risposta per questa domanda, non ho nemmeno delle buone indicazioni, dei buoni esempi, ma mi pare che è una delle domande da farsi, no? Dove porta frutto la pace del risorto? Che cosa significa per un discepolo essersi sentito dire da un risorto che è passato attraverso i muri, pace a voi? Quale pace? Mi pare che almeno ci sono delle domande, ecco, poi forse se volete ne possiamo parlare un attimo e forse insieme troviamo qualche idea in più. E questa è la seconda cosa che fa, la prima cosa si radica, la seconda cosa dice pace a voi, la terza cosa, e mi pare molto bella, è questa: detto questo mostro loro le mani e il costato, punto. E non si capisce perché, no? A quale scopo? E per esempio mi pare che questo sia in stretta connessione col discorso di prima sulla pace. La pace che viene data a parole viene mostrata nelle ferite. E la pace di uno che è morto, non che è ucciso. Quello che Gesù dice, pace a voi, è quello che Gesù fa, mostrando le sue ferite. E devo dire, non è un gesto da conquistatore, da vincitore, da salvatore, l'unico gesto che fa è mostrare che è uno ferito, con il cuore trapassato. E su questo gesto credo si potrebbe riflettere un bel po'. Non so se ve l'ho già raccontato, ma a me, rileggendo questo testo, veniva in mente per l'ennesima volta un Midrash che amo molto. I Midrash sono un commentario popolare alla scrittura ebraica, della religione ebraica. C'è un'intera raccolta ovviamente di Midrash che sono fioriti particolarmente in un certo periodo della storia, ma che attualmente ancora vengono prodotti, no? Sono in qualche modo il modo in cui le nonne raccontano, per capirci, le storie della Bibbia ai loro nipoti, e dunque sono un modo molto figurato, molto libero, no? Di tradurre le storie della Bibbia, e hanno un grandissimo patrimonio, vengono considerati all'interno della religione ebraica libri non sacri ma ispirati. Cioè, dunque vengono usati come libri di meditazione, no? Questi racconti orali vengono raccolti e veramente usati in modo religioso. Allora, c'è un Midrash molto bello, che a me è sempre piaciuto tantissimo, sul testo di Esodo 15, il capitolo 15 dell'Esodo è quello che segue il passaggio del Mar Rosso. Allora, voi sapete tutti il racconto della Bibbia, il Mar Rosso si apre, gli ebrei passano all'asciutto, poi entrano gli egiziani, il Mar Rosso si chiude e i cadaveri degli egiziani galleggiano sul mare. Il capitolo 15, che è immediatamente seguente a questo, nella Bibbia dice, dell'Esodo dice: e dunque gli egiziani sulla riva cantarono al Signore questo canto di vittoria e di lode. Due punti: voglio cantare in onore del Signore, egli ha mirabilmente trionfato, eccetera. Gli ebrei. E c'è questo canto di lode, quello famoso che molti canti hanno musicato, eccetera. E allora il Midrash racconta che quando gli ebrei cominciarono a cantare questo canto di vittoria e di lode, la corte angelica, gli angeli custodi di tutte le nazioni, intentò un processo contro Dio. E l'angelo degli egiziani era il pubblico accusatore e accusò Dio e gli disse: com'è che il tuo popolo canta di fronte dei cadaveri? Certo, loro hanno te come protettore, dunque hanno vinto, e questo è giusto. Ma ci vuole pietà, di fronte ai cadaveri non si fa festa. E Dio, secondo il Midrash, pensò a lungo. E dopo aver a lungo pensato, disse: è vero, hai ragione. Non è giusto che il mio popolo canti di fronte a dei cadaveri, per questo sconteranno un lungo tempo nel deserto. Ma verrà un giorno, quando verrà il Messia, per questo sconteranno un lungo tempo nel deserto, ma questa è la dura legge del tempo, perché qualcuno vinca bisogna che qualcuno perda. Ma ci sarà un giorno in cui verrà il Messia ed egli finalmente vincerà senza che nessuno sia sconfitto. E questo è il Midrash di Esodo 15, che a me, devo dire, viene spessissimo in mente, perché credo che poco si applichi così bene a Gesù come questo Midrash. E questo gesto del risorto che dice pace a voi, e mostrò, detto questo, mostrò loro le mani e il costato, è il gesto del grande vincitore che non ha sconfitto nessuno. Ed è vero che questo sta dalla parte del Messia, già l'avevano capito gli ebrei, che solo Dio, no, può vincere senza far perdere assolutamente nessuno. E che tra esseri umani, per quanto uno abbia una grande volontà di pace, è molto difficile, è una dura difficoltà quella di vincere quando è necessario, no? Di servire un'idea, un metodo, un progetto, senza sconfiggere qualcun altro. Ma credo che la pace del risorto sta da questa parte, di queste mani e di questo costato, di colui che vince senza aver sconfitto nessuno. Allora, queste sono le tre cose che Gesù fa di fronte alla storia. Dunque, breve riassunto. La storia, la tentazione delle porte chiuse per una paura ragionevole. Gesù che passa attraverso i muri, spezza le porte chiuse, si radica, si ferma, si stabilizza, dice la pace e mostra il metodo della pace. Allora, questa è ben riassunta, mi pare, tutta la dinamica della vita del credente, di chi crede nella risurrezione. Uno ha da sapere che ha un tempo determinato, che è tentato di chiudere le porte e che ha sempre probabilmente degli ottimi motivi per farlo. E che in questo compare come una novità gratuita la salvezza, che la salvezza si radica ogni volta e che sta dalla parte di una pace che vince senza sconfiggere. Dunque il metodo è questo, il metodo da attuare è vincere senza sconfiggere. Questa è la dinamica della resurrezione. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Questo è l'unico racconto di apparizione di resurrezione in cui i discepoli non hanno paura e riconoscono al primo colpo il Signore. In tutti gli altri racconti si confondono, hanno paura, pensano che un fantasma, non lo riconobbero, si agitano, eccetera. Questo è l'unico in cui il frutto di questo modo di incontrarsi tra Dio e la storia è la gioia. Perché si riconosce il Signore. E la gioia ancora una volta non è motivata dalla soluzione dei problemi, è motivata dal riconoscere il Signore, dal riconoscerlo venuto. Allora, se noi stiamo dentro la storia con questo metodo, gioiremo nel riconoscere il Signore, punto. Fine. Questa roba si chiama salvezza. Non che sia facile, però voglio dire, questa è la dinamica, e questo è ciò che da cercare, no? Cercando di non confondersi troppo, poi uno si confonde comunque, ma insomma. Gesù disse loro, di nuovo, pace a voi. Giovanni usa il raddoppiamento, per esempio quando dice in verità vi dico, amen, amen, eccetera. Il raddoppiamento è basato su un'antica struttura ebraica che per noi è totalmente incomprensibile, per noi è una pura ripetizione, qualsiasi maestro avrebbe segnato la ripetizione. La struttura ebraica è questa: perché una cosa sia legale nel mondo ebraico, una testimonianza, un contratto, un matrimonio, eccetera, eccetera, ci va sempre due. Un solo testimone d'accusa, ad esempio, non basta, ce ne vanno due. Un solo testimone per un contratto rende invalido il contratto. Un solo testimone per il matrimonio rende invalido il matrimonio. Cioè, perché una cosa abbia valore legale devono esserci due. Perché uno potrebbe mentire, due si controllano a vicenda, questo è il principio arcaico, no? E Giovanni usa questa struttura quando vuol fare dire a Gesù delle cose, quando fa dire a Gesù delle cose, come dire, con una forza normativa, con una forza legale, come un contratto, come un impegno. Gesù dice due volte pace a voi. Questa affermazione della pace ha un valore legale, è un contratto. E poi c'è questa frase stracitata, mille volte detta, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, su cui mi permetto uno dei miei soliti filini di polemica. Nel senso, su tutti i poster vocazionali, su tutti i ricordini delle ordinazioni, eccetera. Ecco. Perché la sottolineatura che noi di solito abbiamo nell'orecchio di questo versetto, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, è letta in questo modo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il problema è che questa frase non è scritta così, è scritta come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E questo si capisce proprio dalla struttura letteraria, no? La questione qui, altrove è diverso, ma qui non è il mandato. Certo che sì, certo che si è mandati, ma è il modo in cui si è mandati. Ed è chiarissimo per Giovanni questo. I discepoli sono mandati allo stesso modo in cui lui è stato mandato dal Padre. Il che significa, quel come, è prologo. È la dinamica dell'incarnazione, per dire in modo nobile. Allora, ed è chiaro perché questo viene dopo a che Gesù mostra le mani e il costato, il Messia vincitore perché non ha sconfitto nessuno. Allora, la questione è, i discepoli sono mandati allo stesso modo in cui Gesù è mandato dal Padre, non in un altro modo. Questa è la questione. E questa questione è la questione di Pentecoste, è lo Spirito Santo. Allora, in una di queste lezioni, non ricordo più quale, quella sul testo in cui Filippo diceva mostraci il Padre, io avevo tentato di dire alcune cose sulla dinamica della Trinità, non so se ricordate, la volta scorsa, quando dicevo solo nella Trinità c'è una coincidenza perfetta tra come Dio è, come Dio si comunica, la parola, quello che viene fuori da Lui, no? E la vita che nasce da questo, che è lo Spirito. Negli esseri umani accade che c'è una distanza tra questi movimenti, no? Allora io ho nel cuore una cosa, molto banalmente la dico, no? Ma ci sono molti modi, non solo con le parole, ma insomma tento di metterla fuori dal cuore, e inevitabilmente c'è uno scarto, no? Tra come io la sento e come la dico, no? E la vita che nasce da questo ha un altro scarto ancora, no? Gli esseri umani hanno una distanza nell'esprimere, no? Nell'esternarsi, no? Anche quando tutto questo è fatto dentro un grande affetto. Allora io voglio tanto bene a uno, dico questo amore, in genere non suona, non arriva alle sue orecchie esattamente come io l'ho detto, e la vita che nasce da questo ha un tasso di imprevedibilità che non dipende da me, dalla mia volontà, dalla buona intenzione. Credo che facciamo quotidianamente a molti livelli questa esperienza, no? Questo è vero in generale per la storia, no? I discepoli desiderano il risorto, no? Ma chiudono le porte del luogo dove sono, e quello che viene fuori non è che desiderano il risorto, ma che hanno paura, no? E la vita che nasce da questo, se fosse tutto lì, sarebbe che sono dei fifoni proiettati nel passato che passano il loro tempo a dire com'era bello quando c'era il Signore. Questo è, che non è quello che vogliono. Ma è certo che questa è la dinamica, perché questa è la differenza tra noi e la Trinità, detto il giorno dopo. E dicevo l'altra volta, entrare in questa dinamica della Trinità, diventare simili a Dio per l'immagine e la somiglianza, non per il peccato originale, attraverso il Signore Gesù, è possibile per lo Spirito, per la vita che il Padre, dicendo la parola che il Figlio è, dunque facendolo dire sulla storia, nella terra, dicendo la parola che il Figlio è, ci mette nella vita che questa parola produce, che è lo Spirito. E per questo noi diciamo quella cosa teologica che tutti abbiamo studiato a catechismo e che nessuno sa mai cosa vuol dire, cioè che la Trinità sono tre persone uguali e distinte. Diciamo che c'è la perfetta coincidenza nella parola che il Padre dice sulla storia, nella vita che questa parola genera. Non c'è nessuno scarto. Il sogno d'amore di Dio è totalmente detto nel Figlio, e totalmente questo sogno d'amore del Padre detto nel Figlio genera la vita totalmente simile al sogno d'amore. Allora, in questa dinamica perfetta, il Figlio detto sulla terra, nella storia, ed è il prologo di Giovanni, dà lo Spirito perché noi possiamo entrare in questa dinamica di esternazioni, senza riferimento alcuno alle esternazioni di Ario Bonifacio, in questa dinamica di esternazioni totalmente coincidenti, senza scarto, dunque di totale gioia. E per questo, altro testo che abbiamo visto insieme, chi crede in me ne farà di più grandi. Voi avete visto grandi opere, chi crede in me ne farà di più grandi, che era appunto il testo che spiegavo l'altra volta, no? Allora, questo è come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Dunque, evidentemente, tutte le letture che spingono sul mandato con un discorso di tipo volontaristico, sull'impegno, eccetera, eccetera, in realtà travisano profondamente questo testo, perché qui è esattamente il contrario. Il contrario è che nessuno di noi può darsi la perfetta coincidenza tra ciò che ama, ciò che fa e la vita che si mette in movimento. Nessuno di noi può darsi questa capacità, perché è fuori dalla portata del tempo e della storia. E chiunque di noi abbia provato ad agire con buona coscienza, col massimo di impegno, col massimo di amore dentro una cosa, la sa questa cosa. Sa che non può darsi da solo, che solo una grande fatica, un grande amore e una grande intimità consente di sopportare senza troppi danni lo scarto di queste cose. Ma uno si confonde lo stesso, mi pare. E che invece questa salvezza totalmente data, questo mandato, ci viene regalato in Cristo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E questo è il dono dello Spirito. O, se volete, tradotto in termini più esistenziali, per spiegarci forse in modo più immediato, quella cosa tremenda, noi quando diciamo lo Spirito Santo non capiamo mai che cos'è, no? Perché abbiamo questa idea o mitologica, le fiammelle, la colomba, no? Queste figure qua, belline, ma poi che ce fai? Cioè, una volta che hai pensato che lo Spirito Santo è una colomba, dove la metti, no? Cioè, non ti funziona da nessuna parte nella vita, no? Ecco. Oppure, voglio dire, io ho un grande rispetto per le immagini, le uso spessissimo, il problema è che bisogna poterle usare, no? Allora, se uso l'immagine dell'innamoramento umano, lo faccio funzionare come immagine, capisco delle cose, no? E per esempio la colomba o il fuoco sono bellissime immagini per lo Spirito Santo, ma a patto di avere un contenitore dentro cui farle funzionare, se no non funziona, non si muove niente, no? Qual è il contenitore allora, no? Allora, pensiamo allo Spirito Santo, non ci viene in mente niente, cioè, in buona sostanza ci viene in mente molto poco. Quell'espressione di uso comune, proprio correntissimo, non religioso, non spirituale, che si dice lo spirito di una cosa, per esempio lo spirito dei tempi, lo spirito di una legge, quella roba lì è lo Spirito Santo, funziona così. Cioè, quando si dice lo spirito di una legge, applicare una legge secondo il suo spirito, si dice, certo che sì, uno può rispettare tutte le norme, no? Della riforma sanitaria, o della legge sulla droga, o uno può rispettare perfettamente tutte le norme, no? Ma farlo in modo tale che di fatto tradisce il senso che quella legge ha, no? Per cui uno fa un'applicazione totalmente meccanica di tutte le norme, non viola niente, ma in realtà non costruisce niente, ok? E questa è una delle espressioni di ciò che dicevo prima: tra esseri umani un'intenzione tradotta in legge non è mai uguale all'intenzione, c'è uno scarto che richiede, per superare lo scarto, di acquisire lo spirito della legge. Uno acquisisce lo spirito della legge, entra in ciò che non è scritto, in quello scarto, e applica la legge secondo l'intenzione, non secondo quello che è scritto. E un po' alla volta viene fuori un pezzo di vita abbastanza simile all'intenzione. Ok? Funziona così, questo è lo Spirito Santo. Superare lo scarto, entrare nello spirito che governa la storia. Per questo si dice spirito che di governo, spirito di sapienza, spirito di consiglio, tutte quelle cose lì dello spirito. È così. Si entra nello spirito di Gesù. E entrando nello spirito di Gesù, anche essendo umani, dunque subendo di uno scarto tra le parole, le formulazioni, le idee, eccetera, e il senso profondo, se noi riceviamo lo spirito di Gesù, possiamo superare questo scarto. E per esempio leggere tutte le parole nello spirito di Gesù, che è ciò che fa la Chiesa. La scrittura si legge nello spirito.
Cioè noi se vogliamo essere maestro gravitamento
poi capiamo molto meglio. Sì, esatto, esatto, esatto. Il problema dell'S maiuscolo è un problema serio, cioè vuol dire che è uno spirito personale, non è uno spirito generico, non è un modo così, sai, un'atmosfera, no? È una personale, come vuol dire, ha una sua oggettività, non può essere stiracchiato come mi pare, no? Esiste con un nome proprio, per questo si usa la maiuscola, ma per capire, veramente pensatelo con la minuscola, no? È lo spirito di Gesù, cioè il senso profondo, l'intuito d'anima. E tutti noi sappiamo che c'è un solo modo per penetrare lo spirito delle cose. Per esempio, penetrare lo spirito dei tempi in questo momento in Italia. Voi prendete un abitante venusiano, no? Gli insegnate in italiano, gli fate vedere tutti i telegiornali, gli fate leggere i giornali, non è ancora entrato nello spirito dell'Italia, no? E solo probabilmente, se sta lungamente qui, se ha una lunga quotidianità, no? Questo è vero. È vero che per capire la situazione economica italiana non è così fondamentale essere entrati in un negozio a comprare il pane, ma è vero che per capire lo spirito, oltre che avere delle notizie, leggere alcuni libri, sapere la lingua, cioè avere tutta una serie di apparati, è anche importante sentire l'aria, vivere la quotidianità, entrare nei negozi, vedere le cose quotidiane, come la gente compra la verdura, come si cucinano le cose, le quotidianità. Allora c'è un solo modo di entrare nello spirito di Gesù, avere intimità con Lui. Un'intimità di cose di cui nessuna è determinante. Di piccole cose di per sé insignificanti. Quella cosa tremenda per cui tutti dicono, quando si è fidanzati, no, tutto così, dopo uno si sposa, no, vive tutti i giorni insieme, la questione diventa perché non tappi il tubetto del dentifricio, no? Che uno se n'era mai accorto, che scoperta, non si era mai trovato con quell'altro che tutte le mattine si lavava i denti, casomai si era trovato quel tot di volte in vacanza o così, che era tutto, faceva tutto poesia, no? Ma di fatto tutte le mattine è un'altra cosa, no? Ed è lo spirito di quell'altro, no? Che è fatto certo delle sue idee, dei suoi sogni, della, di come è fatto come persona, di tutta la conoscenza, che, ma è fatto pure di una serie di minuscole abitudini quotidiane, di fisse su come si vive, eccetera, che sono quelle che puoi riconoscere, conoscere, riconoscere e eventualmente amare se ti va bene, in una convivenza, in una intimità. Perché non è che si può fare il programma e dice adesso ci spieghiamo quali sono le nostre fisse della vita quotidiana, no? Si mette lì al tavolino, fa l'elenco e dice adesso valutiamo, perché io non so se ti amo con queste fisse o no. No. E allora dice, effettivamente i calzini sporchi in giro li potrei sopportare, il dentifricio sta fatto, no, mi dispiace, adesso ci lasciamo perché io non posso sopportare. Non funziona così, no? Esattamente con il Signore è la stessa cosa, entrare, ricevere lo Spirito di Gesù, entrare nello Spirito di Gesù, e questo procedimento di intimità, di banalità, parola tanto esecrata, di assoluta banalità, che ci consente di superare lo scarto. Adesso io la metto un po' su questi toni ridanciani, ma seriamente chiunque sta con un'altra persona, la conosce in un'amicizia, in un affetto, eccetera, sa benissimo che tanto può essere faticosa questa intimità, questo entrare nello spirito dell'altro, tanto è prezioso, nel senso che affermazioni, situazioni problematiche teoricamente durissime. Se uno un po' ha lo spirito dell'altro, cioè comprendere dove nascono, da quale ferita vengono fuori, perché, per come, eccetera, non che uno dica allora sono d'accordo, uno continua a non essere d'accordo magari, ma le può portare, no? Sa da che parte stanno. Allora, funziona esattamente così, questo è il dono dello spirito. Ecco, bella domanda. Dunque, qui c'è una questione enorme, perché liturgicamente, dogmaticamente, il sacramento della cresima è un sacramento inesistente. Non fatemi dire bestialità, il sacramento della cresima esiste, i sacramenti sono 7 stabiliti a 30, uno di questi è la cresima. Ma detto ciò, da un punto di vista dogmatico, non ha una struttura dogmatica, perché di per sé la struttura sacramentale è sacramento e iniziazione cristiana, cioè battesimo, unzione dello Spirito e Eucaristia insieme, che a tutt'oggi per esempio nelle chiese orientali vengono amministrati contemporaneamente, e ad esempio nelle chiese orientali vengono amministrati contemporaneamente ai neonati, nel senso che se uno è abilitato da neonato senza capire ad essere battezzato, vuol dire che è abilitato a nutrirsi e a entrare nello spirito nel modo in cui un neonato entra nello spirito, ma sicuramente un neonato riconosce se è sua mamma che lo piglia in braccio o un'altra persona, come noi non lo sappiamo, no? E certamente un neonato non sa spiegarcelo perché non ha le parole, non ha le categorie, cioè, ma non è che è uguale, un neonato la sente la differenza. Allora, ha un suo modo, che non è quello razionale delle idee, delle descrizioni, uno impara a 8 anni causa i temi che gli danno la maestra, dire la mia mamma è fatta così e non cos'ha. Ma un bambino, anche se non sa descrivere, riconosce, è nello spirito di. Se così non fosse, non sarebbe così importante l'educazione che un bambino riceve tra gli 0 e i 6 anni, cioè prima di essere in grado di esprimere in modo compiuto e articolato tutta una serie di cose. Allora, secondo la Chiesa orientale, si è abilitati neonati a entrare nel Signore, dunque nel suo spirito, e dunque a essere nutriti. Secondo tutta l'area protestante, tutta questa abilitazione è tutta da adulti, cioè bisogna capire anche, no? La Chiesa cattolica, come al solito, sta in mezzo, non sceglie, no? E allora battezza i neonati, dalla comunione a mezza via e poi dalla cresima in una pretesa età adulta, totalmente pretesa tra l'altro, perché a 12 anni uno non è adulto per niente, no? Ecco, quindi questa è la problematica. Di per sé l'unzione con lo spirito, l'unzione dell'olio per ricevere lo spirito, che è il sacramento, il senso originale del sacramento, ha esattamente questo senso qui, cioè battezzato aderisci razionalmente, non razionalmente, capendo, non capendo, un'altra questione, cioè lasciando a parte neonato o adulto, ma nel battesimo aderisci a questo discepolato, ti viene donato lo spirito perché tu possa superare questo scarto e vieni nutrito perché c'hai bisogno di forza per fare questo, per il tempo che ti sta dando. Questo è il senso del ternario sacramentale dell'iniziazione cristiana. Altra cosa è che non a caso, benché la cresima sia tradizionalmente il sacramento legato allo Spirito Santo, in tutti i sacramenti c'è un'invocazione dello Spirito. Cioè tutte le volte che c'è un gesto liturgico e sacramentale si invoca lo Spirito. Perché senza l'entrare nello Spirito dell'altro per superare questo scarto, il sacramento è un gesto magico. Non capisce un fischio. Cioè, se l'esperienza liturgica è mettersi dal punto di vista dell'Eterno, per fare questa cosa o ti viene donato lo Spirito di Dio con cui tu puoi guardare il mondo dal punto di vista di Dio, o non hai nessuna possibilità. Per cui in tutti i sacramenti si impongono le mani in vari modi, in varie forme liturgiche, ma si impongono le mani chiamando lo Spirito. E tra l'altro, da questo punto di vista, uno dei piccoli consigli che vi darei, se ci avete voglia, eccetera, eccetera, sempre quelli di uso personale, avvicinandosi alla festa di Pentecoste, è prima, dopo, durante, cavoli vostri, ma insomma, prendere in mano la sequenza della festa di Pentecoste, cioè quel pezzo che si legge prima dell'Alleluia, il giorno di Pentecoste, che è il Veni Sancte Spiritus, e quelle parti del catechismo che magari uno trova da qualche parte, sul Catechismo Universale sarà comprato, se no sui vecchi catechismi trovo uguale, i sette doni dello Spirito Santo. E provate a vederli in quest'ottica, e in, almeno a me, l'effetto che mi ha fatto a me è che mi si è spalancato un orizzonte. Nel senso che, per esempio, i sette doni dello Spirito Santo sono veramente la concretizzazione, ma quella che più esistenziale, storica, moderna, concreta, più di così non si può, la concretizzazione di questo. Cioè, cosa vuol dire superare questo scarto? Fortezza, tutto questo è spirito di consiglio, spirito di sapienza. Hai bisogno, no? Per superare questo scarto di saggezza, di pazienza, di forza, no? Di tutta una serie di cose. E lì c'è proprio il quadro, no? Che cos'è lo spirito, no? Ok, dopo aver detto questo, dunque, come così, allora, detta questa cosa, poiché questo è il dono che il Signore fa, dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ora, alitare su è proprio un gesto sciamanico antico come il pensiero religioso, no? Le donne che fanno i tarocchi alitano sui tarocchi prima di cominciare a dare le carte. È proprio si chiama epiclesi, è un gesto magico antico come tutte le religioni, no? E a logica che si capisce benissimo perché questo gesto, no? Se lo spirito di un altro, lo spirito di Gesù in questo caso, è ciò che stavo dicendo, no? Alitare, il fiato, il respiro, è il segno del me più profondo. Nella struttura ebraica c'è un dato in più, ed è lo stesso gesto della creazione, esattamente. Allora, ricordate il prologo di Giovanni, vi dicevo, che inizia come Genesi, in principio, e la conclusione del Vangelo di Giovanni, perché questo è nella prima stesura, l'ultimo capitolo, capitolo 21 è un'aggiunta successiva, questo è l'ultimo capitolo, la conclusione che è di nuovo la creazione. Dio che alita sul fango di Adamo, Gesù che alita sui suoi discepoli. La storia, secondo Giovanni, l'intera storia di Gesù sono sette giorni di creazione, da in principio alla creazione dell'uomo, a alitare sull'uomo nuovo. Tutta la vicenda terrena di Gesù sono i sette giorni della creazione. Gesù ha rifatto il mondo e la storia. E dunque crea l'uomo nuovo, gli dà lo spirito, il soffio. E questo è ciò che noi celebriamo a Pentecoste, non più fango inerte. Se volete, con un'immagine un po' gnostica, non più un'anima e una mente chiusi in una corazza di carne, ma la distanza colmata dei corpi viventi. La visione di Ezechiele delle ossa aride, Ezechiele capitolo 36, le ossa aride che si riuniscono a riformare dei corpi, e si ricoprono di carne e ricominciano a vivere, no? E la parola di Dio in Ezechiele 36 che dice: vi darò un cuore, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, manderò il mio spirito, vi radunerò. E la visione è questa cosa un po' truculenta, devo dire, di questo cimitero di ossa che si riuniscono a riformare degli esseri umani. Ecco, è la visione, è questo, no? È ciò che in Gesù si attua. Ed è ciò che noi celebriamo il giorno di Pentecoste, cioè quando noi andiamo a messa il giorno di Pentecoste diciamo: ossa che prendono vita, che colmano la distanza tra la loro esteriorità, la storia, le cose, il tempo, la politica, la mia famiglia, il rompimento di scatole, le professioni, che colmano la distanza tra tutte queste cose e il grande sogno dell'anima. Questo è la festa di Pentecoste. E poi questo versetto che è la pena del contrapasso per me, che ho passato un anno a dire che il peccato non è il tema centrale. E mi ritrovo che l'ultimo versetto che commenterò con voi è: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non saranno rimessi. E ho pensato: accidenti,
questa era la lezione finale per me, che così mi imparo a fare tutte queste sbrodolate di ore e ore. E poi invece no, poi invece seria questa faccenda, al di là che possa essere una pena del contrappasso per me. Ma è ancora una volta il segno appunto che il potere di perdonare, che sta solo nelle mani di Dio, è comunicato. Cioè, siamo nella Trinità, possiamo ciò che può Dio, perdonare. E allora non è un'affermazione della centralità del peccato, ma è l'affermazione dell'opera della salvezza compiuta. Possiamo fare ciò che Dio fa, avere misericordia. Questo è lo spirito accolto. Assolutamente lo spirito accolto. E allora, una parola sola per dire sulla seconda lettura del testo di Pentecoste, che è Prima Corinzi 12, con una pessima abitudine liturgica tagliuzzata, cioè un po' di versetti qua e un po' di versetti là. In buona sostanza è: riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. La leggo solo perché credo che a questo punto si capisce. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli, muti secondo l'impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro, come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. E a questo punto è chiaro cosa vuol dire. Nessuno ha intimità con Dio se non nel suo Spirito. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Lo Spirito di Gesù. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. E qui il problema non è l'unità, ma è esattamente che è il contrario, la pluralità. Cioè, nell'unico Spirito di Gesù ci sono molti modi di percorrere questo unico Spirito. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Perché il nostro esterno, le nostre cose, tutte insieme, formino un bel disegno, a ciascuno è dato di percorrere un pezzo dello Spirito di Gesù. Perché tutti insieme mostriamo che Dio opera tutto in tutti. Oh, tutto in tutti, non tutto ciò che è religioso in ciò che sono quelli che sono religiosi, oppure tutto ciò che è carino in ciò che in quelli che sono carini, tutto in tutti. E a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, a un altro invece per mezzo dello stesso Spirito il linguaggio di scienza. A uno la fede per mezzo dello stesso Spirito e a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito. A uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti, a un altro le varietà delle lingue, a un altro infine l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Allora, qui si potrebbe fare un'altra meditazione un paio d'ore, ma... credo che però l'orizzonte comincia a essere un po' più chiaro, no? Di dove sta questo testo, avendo smontato un po' il testo di qua. Io sono morta e dalle vostre facce anche voi. Comunque, questa era così l'ultima offerta, che mi pare molto carino di salutarsi con una cosa del genere, perché ciò che c'è da fare dopo è Pentecoste, è la festa di avere ancora tempo, no? Cioè, se è vero quello che ho detto fino adesso, è come tra due che si amano, no? Cioè, quando c'è un problema ci sono due possibilità. Uno dice, c'è un problema, dunque ci lasciamo, e questo problema uno non l'avrà più con quello lì, ma resta per l'eternità, resta un problema non risolto, no? Oppure uno dice, c'è un problema, dunque stiamo insieme e ci diamo tempo insieme per risolvere questo problema. Allora, Pentecoste è la festa dei cristiani, cioè di coloro a cui Dio dà tempo insieme, per risolvere i problemi nel suo spirito, cioè cercando di, esattamente come tra due si amano, penetrare lo spirito dell'altro per venirne fuori. A Pentecoste è veramente la celebrazione della festa dell'avere ancora tempo con Dio. Dio non ci lascia. E dunque mi pare un'ottima idea per salutarsi per una lunga estate piena di tempo.
Però la lettura di Giovanni è molto difficile, neanche il capitolo 20. Mm-hmm. Tommaso che si sta parlando, perché il dopo.
Sì. Finisce dicendo: perché tu mi hai veduto, hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Cioè quello che dice l'episodio di Tommaso, per dirla in una parola sola, è non crediate che questo che è stato raccontato vale solo per chi era lì. E che dunque chi lo legge dice: però fortunati quelli, perché hanno ricevuto lo Spirito, hanno visto Gesù, hanno visto il risorto. No, i poveri cristi, no. Quello che dice Giovanni è: tutto questo vale sempre. Chi non ha veduto può credere. Poi ancora ce l'aggiungiamo, molti segni, molti altri segni sono stati fatti, ma questi sono stati scritti perché abbiate la vita nel suo nome. Questa parola è viva, chi la legge può avere vita. Dio dice il Logos e questo dire genera una vita, può avere la vita nel suo nome. Può entrare nella Trinità come i discepoli, guarda, questo è il senso. Perché veramente alla fine di questa bellissima storia la tentazione è dire: però, bello, no? E io invece, sai, 2000 anni dopo posso. E quindi questa è la conclusione.